Radio Trescenza.
Buongiorno da Gaetano Prisciantelli, oggi al microfono per Radio Trescenza. Un buongiorno vi giunge anche dalla squadra di Radio Trescenza, dalla curatrice Rossella Panarese, da Marco Motta in redazione, dalla regista Costanza Confessore e da Alessandro Cesolini che controlla la parte tecnica. Forse ingannati dalle belle giornate, dal sole, dal caldo della scorsa settimana, abbiamo pensato oggi di portarvi al mare, anzi in due mari diversi per assaggiare, per creare un po' di atmosfera in vista dell'estate. Non potevamo immaginare che il tempo sarebbe cambiato così come è cambiato, però al mare ci andiamo lo stesso anche per parlare delle diverse attività di ricerca che si svolgono nei nostri mari, che sono ancora una frontiera poco conosciuta. E andiamo prima di tutto nel mare più vicino a noi, tra quelli che abbiamo scelto per esplorare delle cose nuove nella puntata di oggi. Andiamo nell'Adriatico con Mauro Bastianini, ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche e capo missione a bordo di una nave, la nave Urania, che negli ultimi 20 anni ha svolto oltre 300 spedizioni nei mari italiani e nel Mediterraneo, che in questi giorni è impegnata in una esplorazione nel mare Adriatico dalla Puglia fino a Trieste, dove la nave si trova adesso. Buongiorno Bastianini.
Buongiorno Gaetano e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, dicevamo, una nave particolare, una nave che serve in questo momento a 20 ricercatori e con un equipaggio che è composto da ricercatori che rappresentano diversi istituti. Ci descriva un po' l'atmosfera di questa nave e poi ci descriva anche un po' com'è fatta una nave di questo tipo, con l'equipaggiamento poi di un laboratorio o di diversi laboratori.
Sì, certo, la nave oceanografica Urania, come dicevate, è la capoflotta della flotta CNR, è una nave lunga 60 metri, quindi è una nave nella sua categoria di medie dimensioni. Abbiamo navi oceanografiche in ambito mondiale più grandi, però per noi svolge ottimamente le sue funzioni. Attualmente siamo in 17, 17 persone a bordo come equipaggio scientifico, su un massimo di 19 persone che possono essere ospitate. La nave è composta, appunto, ha delle attrezzature estremamente specifiche per il nostro tipo di ricerche, e fatta da una parte esterna con tutti dei veri celli dedicati all'immersione delle diverse strumentazioni e tutta una serie di sensori che sono soprattutto posti lungo lo scafo per le investigazioni sui fondali. Che in termine tecnico sono dei sonar specializzati per un rilievo anche tridimensionale e una sezione dei sedimenti che troviamo sul fondi marini.
Ecco, il 15 aprile Radio Trescenza era al Festival di Radio 3 a Cervia. In quell'occasione abbiamo incontrato Attilio Rinaldi, che è uno studioso appassionato del mare Adriatico, che ci suggeriva l'idea che il mare Adriatico, nonostante possa sembrare un mare un po' chiuso, no? Non è un mare, diciamo, di passaggio, però è un mare ricco di biodiversità e di sorprese. Ci può fare un bilancio di quello che finora avete scoperto e se avete anche trovato cose che assolutamente non vi immaginavate di trovare? Lei è un biologo, ce lo racconti un po' dal suo punto di vista.
Sì, dal punto di vista biologico, ma anche in generale dal punto di vista ecologico, noi spesso, quando ci troviamo nei nostri meeting, scherziamo sul fatto che l'Adriatico ha l'eccezionalità come sua norma. Cioè, per noi trovare delle condizioni eccezionali è diventato praticamente una routine. Ad esempio, in questa crociera che stiamo intraprendendo in questo momento, abbiamo notato un grandissimo afflusso di acque continentali, quindi di acque dolci, che arrivano soprattutto dal fiume Po, che non avevamo riscontrato finora, proprio grazie anche alle siccità che c'è stata in questi ultimi mesi. E questo ci ha sorpreso, ha portato allo sviluppo di condizioni particolari, un afflusso di nutrienti importante, e innescando una fioritura, come ci sono delle fioriture in ambiente terrestre, le troviamo anche in ambiente marino, e in questo caso abbiamo osservato la fioritura di una specie di dinoflagellata, Noctiluca.
Allora, la linea non ci permette poi di capire... Mi può ripetere il nome di questa specie, di cosa si tratta, perché è importante per noi?
La specie si chiama Noctiluca scintillans, è il suo nome scientifico, che fa capire un po' la sua peculiarità, che è quella di emettere bioluminescenza durante le ore notturne e quando è sottoposta a degli stress, come possono essere quelli delle onde.
E quindi una sorta di lucciola marina.
Esatto, un bellissimo paragone.
Ed è bello sapere che non sono scomparse.
No, queste immagini le troviamo appunto in condizioni particolari e sono estremamente affascinanti, si possono osservare anche a volte da riva senza dover uscire in mare, quando ci sono dei frangenti che arrivano appunto verso le coste, di notte si possono osservare queste strisce luminescenti.
Ed è una bella notizia il fatto di aver riscontrato la presenza di una specie che vi
sì, allora in ambito marino spesso questo tipo di fioriture vengono anzi abbinate a dei fenomeni negativi, a fenomeni di eutrofizzazione. In questo caso non è una conseguenza diretta, quindi non siamo preoccupati, diciamo, da questa apparsa. Di solito appunto è il caso opposto in ambiente marino.
Al tempo stesso, Bastianini, al nostro 335-56-34-296 arrivano messaggi dai nostri ascoltatori. Ripeto il numero se volete contribuire alla nostra puntata con le vostre curiosità: 335-56-34-296. Arriva la segnalazione che invece i canali di Venezia erano ultimamente invasi da vegetazione, avevano proprio cambiato colore. Che idea dobbiamo farci di queste fasi dentro la parte più alta del mare Adriatico?
Allora, per quanto riguarda appunto queste fioriture, diciamo che sono abbastanza tipiche del periodo. La natura in primavera esplode e questo lo fa sia sulla terra che nell'acqua. E questo non deve preoccuparci fin tanto che non si innescano dei fenomeni che noi chiamiamo fenomeni di distrofia, per cui un eccesso di questo sviluppo algale o di piante può provocare dei fenomeni negativi come delle anossie, cioè l'impoverimento di concentrazione di ossigeno nelle acque, quindi è importante tenere monitorati costantemente questi fenomeni.
E poi c'è una curiosità che riguarda il fatto che la stessa nave, la stessa equip vada a fare una campagna con gli stessi strumenti e magari con le stesse, diciamo, schede predisposte, vada a fare un'indagine su tutta la costa adriatica. Di solito sono le navi che fanno il check-up dello stato di salute dei mari prima delle vacanze. Invece il CNR che tipo di obiettivo aveva e che motivo ha di fare un'analisi di questo tipo, cioè con gli stessi parametri, su un tratto di costa così lungo?
Certo, il nostro obiettivo non è quello di rubare il mestiere, diciamo, alle agenzie regionali, che hanno proprio come loro compito istituzionale quello del monitoraggio delle acque costiere, ma effettuare un campionamento su delle stazioni che per noi sono degli hotspot, cioè dei punti estremamente importanti per quanto riguarda le ricerche a lungo termine. Infatti questa crociera avviene sotto l'egida di un progetto europeo LIFE, che si chiama End Europe, che coinvolge 11 paesi della comunità. E noi quindi con questa crociera stiamo effettuando delle misure su delle stazioni che noi riteniamo importanti per la ricerca ecologica a lungo termine. E questo avviene non solo in ambito marino, ma anche in ambito terrestre, in laghi, in foreste. E quindi per noi questa è una sfida estremamente importante, cercare di paragonare l'evoluzione sul lungo termine, anche in relazione ai cambiamenti globali, su ecosistemi non ristretti al nostro piccolo ambito marino oceanografico, ma anche confrontarci con i colleghi che studiano queste variazioni ecologiche anche in ecosistemi terrestri.
Esatto, a bordo della nave c'erano suoi colleghi che si occupano appunto di ricerche in aree polari, negli oceani, e poi c'erano dei colleghi, dei suoi colleghi ricercatori che invece si occupano di sistemi intelligenti per l'automazione, che immagino abbiano interessi un po' diversi da quelli di chi studia la biodiversità. Si parla anche di satelliti, cioè siete andati per mare a cercare di interagire con dei satelliti che hanno bisogno di essere tarati sulla base dei numeri, dei dati che voi avete raccolto. Che importanza ha quest'altro tipo di attività? Sappiamo dalla stampa internazionale che un importante satellite per il monitoraggio ambientale si è spento dopo aver lavorato 5 anni in più del previsto, quindi dopo aver diciamo dato parecchie soddisfazioni. I satelliti che tipo di dati hanno bisogno? Che tipo di dati hanno bisogno per lavorare meglio?
Infatti è importantissima anche una parte di questa crociera, è stata dedicata al rilievo, quella che noi chiamiamo verità mare, che vengono anche confrontate quando si parla di ambiente terrestre con verità terra, per cui durante la crociera si sono usati un ampio spettro di strumentazioni per rilevare i riflessi della radiazione luminosa, ma anche al di fuori dello spettro luminoso, relativi appunto ai parametri che vengono indagati dalla parte satellitare, e questo è avvenuto nell'ambito di un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana che si chiama CrowdSim, e anche il coinvolgimento appunto di colleghi che normalmente lavorano anche in questo caso in ambito terrestre è stato molto stimolante.
E quindi ancora congratulazioni per il lavoro che è ancora in corso, e poi per il lavoro che verrà, quello sui dati raccolti a bordo, perché questo ovviamente è solo l'inizio di tutto un lavoro che ci darà poi un'idea complessiva di come sta il mare Adriatico, e quindi su questo speriamo di sentirci ancora. Grazie Mauro Bastianini, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, capo missione a bordo di Urania, la nave oceanografica del CNR. Grazie per essere stato con noi. L'ascolto di oggi era l'andantino grazioso, variazione numero 4 dell'opera 86 per pianoforte di Max Reger, eseguito da András Schiff. E su queste note Cambiamo mare, andiamo da un'altra parte, cambiamo anche continente e lo facciamo per parlare di oceano e di rifiuti, di plastica. Lo facciamo grazie alla disponibilità di Marco Vichi, oceanografo del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici dell'INGV di Bologna. Buongiorno Vichi.
Ah, pronto, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato con noi e parliamo di un mare sterminato che è grande due volte gli Stati Uniti e che è fatto di plastica, una superficie enorme, una quantità di materiali che crescono e sono cresciuti a partire dagli anni 70 di anno in anno fino a raggiungere appunto dimensioni così importanti. Però le dimensioni della chiazza di plastica, di questa sorta di continente galleggiante, sono al centro di un dibattito tra ricercatori e di notizie che si rincorrono, compresa una delle ultime, secondo la quale esiste un gruppo di ricercatori negli Stati Uniti che ha fatto una nuova valutazione di questa massa di piccoli e grandi pezzi di plastica e secondo la quale appunto questa massa sarebbe 27 volte quello che si immaginava. Perché è così difficile quantificare questa massa di materiali, Vicky?
Guardi, innanzitutto bisogna chiarire che non dobbiamo immaginarci delle discariche marine, quindi quando parliamo di dimensioni, in questo caso stiamo parlando dell'Oceano Pacifico, quindi dell'oceano più grande, ma lo stesso discorso vale per quasi tutti gli oceani del mondo, non dobbiamo avere in testa che l'oceano è un gigantesco immondezzaio, quindi una gigantesca discarica ricoperta di plastica. La plastica di cui parliamo non è una plastica di dimensioni così considerevoli da essere vista ad occhio nudo, parliamo tecnicamente di microplastica, quindi sono dei frammenti, dei detriti di quello che rimane della plastica che noi abitualmente ogni anno mettiamo in mare e fortunatamente sempre di meno grazie alle nuove legislazioni che sono in atto. L'Italia stessa recentemente dal 1 gennaio ha effettivamente bandito l'utilizzo della plastica nelle shoppers, nelle shopping bag, quindi nelle buste di plastica che troviamo al supermercato, quindi tutti gli italiani si sono fortunatamente equipaggiati con altri strumenti. Comunque,
quindi Marcello Vichi, è importante ogni volta che pensiamo agli eventuali disagi di doversi portare una borsa al supermercato di tela, insomma, come fanno i più responsabili, o di queste buste fatte di altri materiali, è importante pensare alle conseguenze, quindi abbiamo in questo senso una dimostrazione pratica, effettiva, materiale di che cosa significa delle conseguenze. Poi bisogna dire, colpa anche di noi giornalisti, che quando scriviamo articoli su questa faccenda associamo delle foto che sono molto impressionanti, molto preoccupanti, ma come lei ci sta spiegando non esattamente realistiche. Quindi sono piccoli frammenti di plastica.
Sì, sono frammenti inferiori ai 5 mm ed è per questo che è chiaramente molto difficile quantificarle le dimensioni, quanti siano. Questo significa che non possono essere visti con foto da satellite, questo significa che devono essere necessariamente campionati e quindi occorre il passaggio di una nave, di uno strumento oceanografico di qualche tipo che possa raccogliere l'acqua ed effettivamente accumulare per dare una dimensione. Allora, alcune stime sono state fatte perché diversi gruppi di ricerca di oceanografi, sin dagli anni 70, il primo articolo esce negli anni 70 sulla rivista Science, in cui si parlava di questi detriti che si trovavano nelle zone che da un punto di vista oceanografico diciamo che sono un'inevitabile conseguenza questi accumuli, perché la circolazione generale degli oceani è fatta in modo tale per cui ci sono certe vaste aree dell'oceano che sono dei giganteschi vortici che noi chiamiamo giri, dove effettivamente le acque tendono ad accumularsi, quindi a portare tutto quello che si trova sospeso in superficie e a rallentare. Sono le zone che tipicamente vengono evitate da tutti i navigatori perché sono zone di calma piatta. Una delle ragioni per le quali il Pacifico viene chiamato Pacifico è proprio per l'esistenza di queste grandi regioni. Passare da lì è quindi molto improbabile. Le prime volte che si è passato si è visto che esistevano queste quantità di residui, detriti molto piccoli che diciamo che ogni circa ora di navigazione almeno un pezzo di plastica si poteva trovare. Ricordiamoci che la superficie del Pacifico settentrionale è un'area di circa 8 milioni di chilometri quadrati, sono misure decisamente enormi. Sommando tutta questa plastica ci sono state alcune stime che ci portano circa una densità di 20.000 particelline, in questo caso diciamo sono proprio piccole, sono sotto i 5 mm, quindi non possono essere viste così facilmente, bisogna accumulare l'acqua e si arriva circa ad una quantità intorno alle 20.000 tonnellate. Giusto per dare un'idea, le 20.000 tonnellate è meno dello 0,1% della produzione annua degli Stati Uniti di plastica, quindi non parliamo di grandi quantità, però purtroppo le conseguenze sull'ecosistema marino di questa grande quantità di plastica, che è effettivamente aumentata, quindi dal 72 ad oggi, questi numeri non ovunque negli oceani, ma principalmente nella parte settentrionale dell'Oceano Pacifico, queste concentrazioni sono aumentate, sia in numero di particelle anche in massa di plastica.
Il fatto che ci sia una tale concentrazione in questo punto dove si incontrano quattro correnti dentro al centro di questa spirale significa che questi pezzi di plastica hanno percorso tantissime delle distanze lunghissime. Lei che conosce meglio di noi le correnti, si può provare a immaginare quale possa essere la provenienza di questi frammenti, di questi rifiuti?
Ma guardi, tenga presente ad esempio che una particella può percorrere pressoché infinitamente uno di questi grandi giri. Ad esempio, un esempio abbastanza eclatante è accadde nel 92 circa, dove avvenne una perdita in mare di un carico di paperelle galleggianti. Questa è una storia che magari alcuni ascoltatori hanno già sentito dire, è uscito adesso recentemente un libro, sicuramente coreografica e folcloristica, però in effetti ha aiutato molto gli oceanografi, perché ad esempio ci ha permesso di verificare molte delle nostre teorie o di esperimenti che facciamo attraverso l'uso di simulazioni, di modelli numerici. Ad esempio si è visto che questi galleggianti, in questo caso artificiali, una specie di esperimento involontario, in circa un anno hanno raggiunto le coste dell'Alaska, quindi ci sono alcune di queste paperelle che ancora gironzolano e a distanza di 10-15 anni stanno addirittura arrivando nell'Oceano Atlantico. Quindi è molto difficile poter supporre quale sia, tracciare l'origine. È sicuramente plausibile che gran parte di queste particelle sono in giro anche da una decina, una quindicina di anni, soprattutto perché effettivamente hanno raggiunto dimensioni molto piccole. Noi sappiamo che la plastica ha una degradabilità pressoché zero e quindi significa che è un'azione meccanica quella che le ha rotte.
Ecco, Francesca, una tra i nostri ascoltatori, ci ha scritto al 335-56-34-296, ci suggerisce una domanda. Il fatto che si tratti di micro frammenti, cioè di piccoli pezzi, non significa che non siano dannosi per gli ecosistemi e che non ci dobbiamo preoccupare. Al contrario, ci sono invece dei problemi sulla biodiversità e sugli habitat che sono posti da questo fenomeno.
Sì, assolutamente. Il fatto che siano micro in realtà è un aspetto più pericoloso, perché da un certo punto di vista possono essere ingerite molto facilmente. Proprio a seguito di una di queste recenti spedizioni oceanografiche, sono stati valutati in maniera molto accurata i contenuti stomacali e intestinali di diversi pesci che vengono chiamati mesopelagici. Sono pesci che non vivono decisamente alla superficie, vivono più nelle parti inferiori dell'oceano, ma tendono a risalire in superficie, e quindi è stato possibile misurare la quantità di plastica presente all'interno del loro stomaco. È risultato essere un valore circa il 9%, un numero più basso di quello che si era stimato sino ad ora, perché deve tenere presente che è decisamente complicato campionare una cosa del genere. Ad esempio, quando viene trainata una rete per fare questo tipo di operazione, il pesce rimane rinchiuso con una quantità di plastica che aumenta progressivamente e quindi è molto più probabile che lo possa ingerire. Per cui c'è stata un'accortezza particolare degli scienziati in questo caso di essere in grado di rimuovere questo effetto, e quindi questi numeri sono risultati essere anche non troppo altissimi, però comunque un 9% di pesci completamente campionati a caso lungo una crociera contenevano queste plastiche. Molte di queste plastiche possono effettivamente contenere degli inquinanti organici. Molte plastiche sono state costruite con degli inquinanti persistenti e quindi possiamo aspettarci anche dei problemi. Ora, quantificare questo purtroppo è molto difficile. Ci sono altri effetti che è proprio quello che ha scatenato un po' l'eco attuale, una delle ultime pubblicazioni che ha mostrato come queste piccole isolette galleggianti possano agire effettivamente da basi per deposizione di uova da parte di alcuni insetti pelagici, insetti che abitualmente vivono sulla superficie degli oceani, è una comunità che interagisce con la comunità oceanica e che fa parte, voi pensate, parliamo di un insetto molto piccolo e parliamo di un oceano gigantesco.
Quindi sta dicendo Marcello Vie che a fronte di tante specie che possono soffrire ce n'è una che approfitta di una situazione anomala, almeno dal punto di vista degli ecosistemi, per deporre delle uova. Mi sembra che sia questo l'oggetto poi dello studio, di uno studio che è stato anche recensito dal sito Science Now.
Sì, esatto, è molto... Gli ecosistemi sono sempre ricchi di sorprese ed è una delle loro capacità principali riuscire a sfruttare qualunque tipo di occasione. Sappiamo benissimo le barriere sommerse artificiali che diventano nicchie per le popolazioni marine. Ecco, in questo caso abbiamo creato una specie di superficie che ha mostrato come il numero di uova correli positivamente con la quantità di plastica che si ritrova.
Al tempo stesso però c'era anche la preoccupazione che questa chiazza di rifiuti possa diventare una sorta di zattera per altre forme di vita che, anche se non fanno il nido, ma utilizzano, sfruttano questi rifiuti, questa massa di rifiuti per spostarsi nell'oceano, con delle conseguenze che non sono facili da immaginare, ma non sono necessariamente positive.
Certamente, qualunque tipo di zattera, qualunque tipo di agglomerato marino è chiaramente una superficie alla quale si possono attaccare batteri, quindi diventano veicoli ulteriori rispetto ai normali presenti negli oceani. Teniamo presente che non sappiamo assolutamente come mai questa plastica non sia poi aumentata come ci potevamo aspettare.
Quindi c'è stata una tendenza, diciamo, in ascesa e poi c'è stata una sorta di rallentamento nella produzione di questi rifiuti.
Sì, esatto, non tutte le regioni degli oceani, diciamo che queste zone di convergenza oceanica esistono in tutti gli oceani del mondo, quindi ce lo possiamo aspettare ed esistono nell'Atlantico settentrionale, Atlantico meridionale, l'Oceano Pacifico settentrionale e meridionale e anche nell'Oceano Indiano. Quindi ci possiamo aspettare che in tutte queste regioni vi sia un aumento, eppure sembra, adesso non tutte sono state campionate come questa di cui ci stiamo riferendo in questo momento, però effettivamente sembra che non sia aumentato così tanto, invece il nostro consumo di plastica lo ha fatto. Questo significa che esistono delle perdite, quindi in qualche maniera parte di questa plastica effettivamente deve finire da qualche parte. E quello che possiamo supporre è che raggiunga le parti più profonde e che quando è portata vicino alle coste possa effettivamente raggiungere i fondali. Ecco, questa è una cosa assolutamente ignota e non sappiamo quanta di questa plastica effettivamente si sia accumulata sul fondo, dove questo è una specie di cestone naturale in cui tutto alla fine termina. Là di sotto i problemi potrebbero essere decisamente maggiori, perché gli inquinanti potrebbero effettivamente avere tutto il tempo possibile per
produrre
propagarsi.
Ancora più danni. C'è spazio per un'azione eroica, forse, delle dimensioni del protocollo di Kyoto, forse ancora di più, per poter creare un'iniziativa internazionale per ripulire i mari, perché da quello che stiamo descrivendo è difficile che venga fuori qualcosa di buono. Bene, ringraziamo Marcello Vichi, oceanografo del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici dell'INGV di Bologna, per averci spiegato come funziona la dinamica di questo continente alla deriva, fatto solo di plastica. Ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito. L'appuntamento con Radio 3 Scienza per domani alle 11 su Rai Radio 3.